Stasera, come avete visto, la serata è stata tutta improntata sullo Spirito Santo. Tutta. Tutti i canti che abbiamo avuto uno dietro l'altro. Luca capitolo 4, versetto 18. Vi prometto che sarò breve. Anche se alcuni non ci credo, però ve lo prometto. Luca 4. Luca 4, versetto 18. È Gesù che entra nella sinagoga di Nazareth e gli viene dato il libro. In realtà non era il libro, perché il libro non esiste. Il rotolo, la pergamena del profeta Isaia. Lo aprì e, ops, guarda caso, trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è su di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, per rimettere libertà agli oppressi e per predicare l'anno accettevole, cioè l'anno della grazia, l'anno del giubileo, l'anno del giubileo. Quanti sanno cos'è il giubileo? Quanti sanno cos'è il giubileo? Il giubileo, secondo la legge ebraica, era un anno che capitava, che cadeva ogni 50 anni. Dopo il 49esimo anno, quindi il 50esimo anno, e aveva una caratteristica straordinaria: se noi lo afferriamo, questo ci dà libertà e ci permette di dare libertà ad altri. Il 50esimo anno, chiamato l'anno del giubileo, era l'anno in cui le persone ritornavano in possesso di tutto quello che avevano perduto. Nell'arco di quei 49 anni capitava che alcune famiglie cadevano in disgrazia, arrivavano alla povertà, addirittura alcuni genitori vendevano i figli come schiavi e come servi ad altre famiglie e vendevano le proprie terre, vendevano tutto quello che avevano e si mettevano al servizio del padrone. Ma grazie a Dio c'era una legge che diceva che ogni 50 anni ogni persona che aveva perso tutto quello che aveva perso ritornava in possesso di ogni cosa e ritornava di nuovo un equilibrio straordinario nel popolo. Pensate che meraviglia, senza poveri, senza gente con i debiti, senza niente. E Gesù annuncia che lui è colui che è e proclama l'anno del giubileo, cioè che dalla sua predicazione, dal suo ministero, le persone sarebbero ritornate in possesso di quello che il diavolo gli aveva rubato. Amen. Lo dico di nuovo. Attraverso il ministero di Gesù, ognuno di noi ha la possibilità di ritornare in possesso di tutto ciò che ci è stato rubato. Amen. Sentite più a me, io finisco prima. Però non voglio parlarvi tanto di questo. Voglio parlarvi di un principio spirituale. Vi prego di seguirmi per 10 minuti. Ve lo prometto. 10 minuti. Che ore sono? Dai, cronometro.
12 e 20.
Ah?
23 e 20.
E 20. E 30 mi devi fermare. E 30 devi alzare la mano. Mandami Colato. Guardate cosa è scritto al versetto 14 e 15. Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione all'intorno ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, essendo onorato da ognuno dica da tutti. In greco significa da tutti. Gesù era onorato da
tutti.
finché un giorno decise di prendere la sua posizione e di dichiarare apertamente, pubblicamente, che lui era il Messia, il figlio di Dio con l'unzione dello Spirito Santo. E quando lui dichiarò le parole che lesse nella rotola del profeta Isaia, cioè: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno della grazia del Signore. Versetto 20. Poi, chiuso il rotolo, lo rese all'inzerbiente, si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Seguitemi. Allora cominciò a dire loro: oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. E tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ed egli disse loro: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Tutto ciò che abbiamo udito essere avvenuto a Capernaum, fallo anche qui nella tua patria. Ma egli disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Vi dico in verità che al tempo di Elia, quando il cielo fu serrato 3 anni e 6 mesi e vi fu una grande fame in tutto il paese, vi erano molte vedove in Israele, eppure a nessuna di loro fu mandato Elia, se non ad una donna vedova di Sarepta di Sidone, cioè gentile, non ebrea. E al tempo del profeta Eliseo vi erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu mondato, eccetto Naama il Siro, uno che non era ebreo. Guardate cosa è scritto al versetto 28. Nell'udire queste cose, tutti, ognuno dica tutti, che in greco significa
tutti,
nella sinagoga, dice, furono presi dall'ira e levatisi lo cacciarono dalla città e lo condussero fino al ciglio della sommità del monte su cui la loro città era edificata, per fargli fare una esperienza di parapendio.
Paura ancora del giudizio degli uomini,
hanno paura di quello che gli altri possono dire, di quello che gli altri possono pensare. Molti non entrano nella chiamata di Dio perché hanno paura, hanno una tremenda, incredibile paura di rimanere soli. Io ho conosciuto molti preti che sanno di avere una chiamata di Dio e che non hanno il coraggio di spogliarsi perché non vogliono perdere lo stipendio. Ho conosciuto molti uomini di Dio all'interno della Chiesa evangelica che, essendo coinvolti in denominazioni, in situazioni dove girano un po' di soldini, se non faranno mai una decisione chiara perché diranno: io come faccio a vivere? E non si prendono la responsabilità della chiamata di Dio nella loro vita. Paolo ha detto: se io cercassi di piacere ancora agli uomini, non sarei più servo di Cristo. Lo so che è difficile, è pesante, ma è vero. Quando noi dichiariamo chi siamo in Cristo e qual è la chiamata di Dio e qual è il motivo dell'unzione di Dio nella nostra vita, le cose cambiano, le persone ti diranno: chi ti credi di essere? E tu potrai rispondere: io sono figlio di sono un re, un sacerdote, sono un ambasciatore di Cristo, sono stato chiamato a mettere il mondo sotto sopra e ancora non l'ho fatto, ma ci sto provando. Fratelli, quanto è importante che noi comprendiamo certi principi, perché Gesù poteva tranquillamente leggere la scrittura e mettersi a sedere e stare in silenzio. Gesù era un ottimo oratore, era un bravissimo oratore. Era onorato da tutti, perché quando apriva la bocca lasciava le persone estasiate, aveva un'autorità, una semplicità nell'esposizione, un'autorevolezza. Quando lui parlava, parole di grazia uscivano dalla sua bocca, ma quando lui ha dichiarato chi era e qual era il motivo per il quale era venuto al mondo, tutti coloro che lo onoravano cominciarono ad odiarlo. E io ti dico questa sera: sei pronto a pagare il prezzo? Sei pronto a pagare un prezzo di persecuzione? Sei pronto a pagare un prezzo di dove le persone non ti capiranno? Sei pronto a pagare un prezzo di solitudine? Sapete, a volte noi usiamo le ferite e le delusioni che abbiamo avuto come scuse per non prenderci le nostre responsabilità. Tutti quanti noi siamo bravissimi a ostentare, a fare e a raccontare tutte le delusioni che abbiamo avuto nelle comunità, con i pastori, con i fratelli, eccetera, eccetera. Chi è che non ha avuto delusioni? C'è qualcuno che non ha avuto delusioni? Tutti quanti siamo stati delusi in un modo o in un altro, è vero o no? Ma la delusione non può essere una scusa per non prenderti la responsabilità. La delusione crea una ferita, la ferita crea una cicatrice, e quella cicatrice è la tua medaglia. Quella è la tua medaglia. Perché sei stato deluso e ti garantisco che deluderai anche tu. Perché sei stato ferito e ti garantisco che ferirai anche tu. Sono stato pastore per 10 anni. Io non volevo fare pastore. Non ci volevo venire proprio. Mi ricordo ancora quando Dio mi disse di fare pastore, mi disse: tu sarai pastore per un po' di tempo. Io dico: no, volevo sprofondare in quel giorno. Il Signore mi disse: tu sarai pastore per un certo tempo. E pensavo, sapete, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, no, 10 anni. Ringrazio Dio però per quell'esperienza, perché ho imparato tantissimo. Però ho capito che cercando di fare il meglio possibile, in un modo o in un altro, pesti i calli a qualche uno, pesti i calli a qualcuno in maniera involontaria, ok? Mentre stavo pastorando la comunità, il ministero cresceva a livello nazionale, andavo fuori e sapevo che sarebbe arrivato il momento che avrei dovuto lasciare la comunità, ma non avevo quasi il coraggio perché non volevo deludere gli altri, non volevo che gli altri rimanessero male, non volevo che gli altri si offendessero, non volevo che gli altri fossero feriti, eccetera, eccetera. E sapete cosa è successo? Che posticipi la decisione di fare quello che Dio ti dice, e più fai del male alle persone che ami. È una cosa cosa incredibile, un principio che ho visto succedere nella mia vita e nella vita di tanti uomini di Dio. Quando posticipano la decisione di tagliare nettamente, stanno facendo del male proprio alle persone che amano. Dopo 10 anni lasciai la comunità e un anno dopo, era il mio 10º anno di a tempo pieno, e facevo una festa, mi ricordo, il 10º anno della festa a tempo pieno mio e di mia moglie, e mi ricordo che stavo pregando, stavo preparando qualcosa, sapete, lode, mangiare, poi e cosa preghiamo? Facciamo una predica, strappa applausi. E mi ricordo che poco prima di salire sul palco, il Signore mi disse: tu salirai là sopra e tu chiederai perdono a tutti quanti. E non lo posso dimenticare, perché in realtà non volevo farlo. Però nell'arco di questi anni c'erano state diverse persone che se ne erano andate dalla comunità. Alcune in pace, alcune in malo modo, come succede in tutte le comunità. E il Signore mi disse: chiamali e falli venire. Chiamali e falli venire. La stragrande maggioranza, con la quale poi ho avuto un ottimo rapporto, abbiamo un bellissimo rapporto, è venuto per rallegrarsi di questa serata. E mi ricordo che quando cominciai a parlare, il Signore mi disse: chiedi perdono a quel mondo, perché li hai feriti, perché hai fatto loro del male, perché non essere obbediente alla mia voce. Invece di fare loro del bene, hai fatto loro del male. Fratelli, è così: quando noi ci tratteniamo dall'entrare nella chiamata di Dio per la nostra vita, noi facciamo dei danni che a volte sono irreparabili. Gesù sapeva che era arrivato il tempo in cui doveva entrare nel destino di Dio, e io so che qui in mezzo a noi ci sono diversi che sanno che è arrivato il tempo che devono entrare nel loro destino. Questo cambierà la situazione spirituale attorno a te, che tu lo voglia o no, è così. Non pensare di fare felice tutte le persone, perché non succederà mai. Non cercare di piacere a tutti, perché non ce la farai mai. Lo Spirito del Signore è su di me. Io lo so. Questa sera, nel nome di Gesù, e domani mattina, quando te ne andrai da questo campo, tornerai a casa, ci saranno delle decisioni che dovrai fare, ci saranno delle responsabilità che ti dovrai prendere. Non cercare di piacere a tutti, non ce la farai. Gesù non l'ha fatto, Gesù non gli interessava. Amen. Siamoci figli, dai. Prendete Luca 4, 18 e 19, per favore, e imparatelo a memoria. Ve lo chiedo per favore. Imparate a memoria Luca 4, 18 e 19. Uno dei versetti più straordinari, perché dimostra il motivo per il quale siamo stati unti dallo Spirito Santo. Prendi la mano alla persona che è accanto a te, dai. Padre, noi ti ringraziamo questa sera con tutto il cuore. Grazie perché tu continui a parlare delle nostre vite, e grazie perché tu sfidi, Signore, il nostro cuore. E voglio pregare nel nome di Gesù che ogni singola persona che è qui in questo luogo, quando ritornerà a casa, prenderà le proprie scelte e farà le proprie decisioni coraggiose, a costo di qualunque cosa, costi quello che costi, qualunque sia il prezzo da pagare. Ti ringraziamo perché tu metti coraggio, Signore, e decisione nella nostra vita.